24 mattino.
Buongiorno a tutti, ciao Simone. È giovedì, finalmente.
Quindi vi piace tanto il giovedì, capisco?
Sì, sì. A me che sono ignorante in materia sicuramente, ma penso che non si riesca ancora a capire anche ad alti livelli qual è il disegno profondo di tutto questo, cioè dove vuole arrivare l'amministrazione Trump, perché sicuramente le persone che hanno deciso assieme a lui di mettere i dazi sanno di queste cose, delle merci che passano 8 volte il confine, quindi c'è qualcosa che ancora dovremmo dire e staremo a vedere, giusto o no? Perché l'hanno studiata sì. Bene, penso, spero, bah, non sono gli ultimi arrivati.
Non lo so, sinceramente, caro ascoltatore, l'impressione è che sia tutto molto poco strategico, cioè molto poco pensato, molto all'impronta, però invece magari c'è un disegno strategico più profondo che noi non riusciamo a comprendere e che si nutre anche, se vogliamo, dal punto di vista mediatico, di questo continuo annuncio e arretramento.
Di sopravvivenza è un altro sistema sottile per incutere paura negli europei, così da giustificare il piano di 800 miliardi in armi. Ora c'è anche questo gioco psicologico che io trovo veramente incredibile, invece di muoversi con la diplomazia, aprire tavoli di dialogo, di pace.
Guardi, cara ascoltatrice, sicuramente comunicato il tutto nel momento sbagliato e nel modo sbagliato, però come già dicevamo prima, in fondo in molti paesi le protezioni civili danno delle indicazioni di questo tipo ed è una cosa che ti serve appunto non solamente in caso di guerra, ma anche nel caso che ci sia un'alluvione, un terremoto, un disastro naturale di qualche tipo. L'Europa decide in questo caso di metterci bocca anche con altre indicazioni che sono contenute in questo provvedimento. Certo, la cosa che fa più rumore è il kit di emergenza, nel quale suggerisce un ascoltatore mettere un bel pacco di normative, ma è molto europea la cosa.
Simone, mi sembra tanto bella questa disquisizione sui cognomi, poi mi viene da pensare che perché cambia semplicemente il nome di un comune, un cittadino si trova ad avere due codici fiscali diversi e inevitabilmente vengono considerate come due persone. Tu pensa con il cambio di cognomi che cosa potrebbe succedere nel nostro povero paese burocratico.
Molti ascoltatori e molte ascoltatrici hanno scritto in merito a questo, dicono: se cambio cognome, che cosa succede con il codice fiscale? Ti immagini l'inferno? E qualcuno ha scritto anche, sempre al 349-238-6666, risolto, cambio cognome e posso evadere le tasse. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, giovedì 27 marzo, alle 7:21 minuti e 25 secondi, sempre Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 mattino, ne fate parte anche voi, il numero lo conoscete a memoria ossessivamente, 349-238-6666, WhatsApp e WhatsApp audio. L'apertura dei giornali di oggi, iniziando dal Sole 24 Ore, che come già vi dicevo prima, apre su questo tema dei crediti fiscali a proposito di evasione delle tasse. Si sono persi 538 miliardi di tasse non pagate. È possibile incassare solo il 45% dei crediti di quell'enorme magazzino che contiene appunto le tasse e i tributi non pagati dagli italiani, siano locali o nazionali. I numeri sono stati forniti ieri in Commissione Finanze, manca al momento la strategia per affrontare tutto questo, anche perché raccontano bene Marco Mobile e Gianni Trovati in questa pagina del Sole 24 Ore, questo magazzino cresce di 65 miliardi all'anno e quindi hai già un arretrato enorme, già il 55% non lo puoi esigere perché il debitore è morto oppure nulla tenente, l'impresa ha chiuso, eccetera eccetera, e in più se ne aggiungono 65 miliardi l'anno, tra l'altro con una quantità enorme di pratiche sotto i 1000 euro. Sono il 76% del numero di pratiche, il 76% sono appunto sotto i 1000 euro. Anche se poi in termini puramente di cifre, la più bassa. Molti giornali decidono invece di aprire con i dazi. Trump colpisce l'auto e l'apertura del Messaggero. La scure di Trump, dazi al 25% sulle auto. Il giornale, dazi sull'auto, e anche la Stampa, l'affondo di Trump, il titolo del Corriere della Sera. Mentre altri si occupano delle questioni più di politica internazionale, il Chatgate, così viene definito da domani quella vicenda, come abbiamo raccontato, è il direttore di The Atlantic che è stato inserito erroneamente, oppure no, all'interno della chat nella quale si organizzavano gli attacci ai ribelli sciiti dello Yemen, gli Houthi. Trump ha mentito ancora, titola domani, sugli Houthi divulgati segreti militari. Casa Bianca, le accuse del Chatgate, il titolo della Repubblica. Avvenire, anzi sempre sulle questioni internazionali, abbiamo il Riformista che titola Pur parler, Meloni dopo Zelensky va da Macron e con i 31 volenterosi, peacekeeping in Ucraina e difesa, tutto passa da Parigi. Anche il Manifesto si dedica a questo, la peggior difesa. Nessuna trattativa, Mosca firmi la tregua senza condizioni per Francia, Germania e UK, l'unica via è quella delle armi. Ancora impoveriti invece il titolo di Avvenire che decide di titolare sui dati dell'Istat, un italiano su quattro è a rischio povertà e aumenta la quota di lavoratori in difficoltà. Scelgono ancora la vicenda di Romano Prodi, La Verità è Libero. Prodi non riesce a dire scusa e va a battere cassa in Europa. Per chi si fosse perso, ma ormai ragazzi se ve lo siete perso non so che cosa fare, non siete attenti da ormai da una settimana, perché la vicenda è questa intervista realizzata da un'inviata di Quarta Repubblica, Lavinia Orefici, nella quale Romano Prodi, risulta da un video diffuso ieri, le ha toccato una ciocca di capelli con un gesto che viene definito per esempio oggi da Lucetta Scaraffia, intervistata sul Libero, un gesto paternalista. La carezza del nonno è il titolo di Libero. Schlein, Nordio, lei sta scrivendo la pagina più nera del Parlamento Repubblicano, l'Unità, che pubblica l'integrale intervento di Schlein nella mozione di sfiducia di ieri. Tregua nel governo, niente militari a Kiev, è il titolo del Quotidiano Nazionale, mentre il Fatto Quotidiano su una vicenda che sta seguendo dall'inizio, ossia la laurea della ministra Calderone. Ministero dell'Università della Ricerca contro Calderone, la laurea non risulta, la link è straniera, niente triennale né specialistica. Oggi vorrei iniziare, come spesso ci accade in tutti questi dibattiti che si svolgono sulla giustizia, ieri per esempio è stato annunciato che probabilmente si terrà nel 2026 il referendum, o meglio sono dubbi perché Ciriani ha detto, il ministro ha detto nel 2025, Balboni ha detto nel 2026 il referendum sulla separazione delle carriere. Mentre siamo impegnati in queste discussioni infinite che ormai vanno avanti da una trentina di anni, la giustizia, quella che si svolge nelle aule dei tribunali, si riempie di casi che hanno del paradossale. Uno di questi lo racconta Raffaella Troili a pagina 15 del Messaggero ed è una storia che inizia l'11 novembre del 2008 quando Tatiana Tulissi, 37 anni, impiegata di un'azienda artigianale di Percoto, venne trovata senza vita nella rampa del cortile della villa in via Orsaria dove viveva con il suo compagno Paolo Caligaris. Cosa ha di paradossale questa vicenda? Innanzitutto, vi ripeto la data, è il 2008, sono passati 16 anni. Ci sono voluti 6 processi e adesso è stato condannato esattamente l'ex fidanzato Paolo Caligaris. E questo è il terzo processo d'appello. Ok? Terzo processo d'appello e 16 anni. Secondo la Corte d'Appello, Tatiana Tulisi fu uccisa dal compagno Paolo Caligaris. Una vicenda giudiziaria complessa e contraddittoria. Dopo 6 sentenze, la Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha confermato la condanna dell'imprenditore friulano per l'omicidio avvenuto a Manzano, Udine, l'11 novembre del 2008. Si tratta della terza sentenza di secondo grado e la seconda conferma di colpevolezza dell'imprenditore friulano. Che era stato già condannato a 16 anni dal GUP di Udine nel 2019. 2 anni dopo era stato assolto in appello a Trieste perché il fatto non sussiste. Una sentenza annullata dalla Cassazione nel 2022. E poi, appunto, con rinvio alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia, che confermò la condanna di primo grado nel 2023, ma si vide nuovamente annullata la sentenza della Cassazione nel 2024. Guarda tu se può funzionare in questo modo. Adesso è condannato e immaginiamo che ci sarà una Cassazione anche per questo. E i processi si trascinano talmente tanto e diciamo ci sono tante di quelle disfunzionalità che ci troviamo di fronte a casi, come sapete perfettamente, come abbiamo raccontato come esempio di anche di intreccio tra politica e giustizia, che è, tra giustizia e media, che è discutibile, che ci troviamo ancora alle prese con il caso di Garlasco. Oggi Cristina Bassi sul Giornale a pagina 18 ci racconta che, dato che sono passati 18 anni e ne sono passate di ogni, quasi tutti gli esperti di DNA, il caso di Garlasco, come sapete, ha portato all'indagine, all'apertura di un'indagine su Andrea Sempio, che è il fratello di un amico del fratello di Chiara Stasi, di Chiara Poggi, scusate. Ebbene, in 18 anni quasi tutti gli esperti di DNA sono stati coinvolti, c'è il rischio di esporsi e quindi è caccia al perito e si fatica a trovare un perito che possa intervenire. Perché la lista dei papabili, racconta Cristina Bassi, si è accorciata drammaticamente in quest'ultimo periodo. Giustizia che, per esempio, ci porta ad un caso come quello raccontato da Andrea Bucci e Andrea Jolie a pagina 16 della Stampa, che intervistano Giulio Muttoni, 71 anni. È l'uomo che era al centro dell'inchiesta cosiddetta Bigliettopoli, era accusato di corruzione per aver dato, secondo la procura, biglietti di suoi concerti, ne era un organizzatore, tra il 2016 e il 2018 in cambio di presunte agevolazioni alla sua società, la Setup Life, nell'ambito di autorizzazioni per gli spettacoli allo Stadio Olimpico e al Palalpi Tour. Prescrizione, assolto per quello, prescrizione per la corruzione sul concerto di Tiziano Ferro del 2017. Nella stessa inchiesta, nata dopo che la società di Muttoni era stata colpita da un'interdittiva antimafia, era stato indagato anche l'ex senatore Stefano Esposito, anch'egli assolto mesi fa. Il PM che aveva condotto le indagini, Gianfranco Colace, lunedì è stato sanzionato dal CSM per le intercettazioni illecite di Esposito. Per intercettare Esposito avrebbe dovuto chiedere un'autorizzazione alla Camera di appartenenza, essendo un parlamentare. Muttoni adesso viene intervistato e dice: io, vittima di una furia giudiziaria, addio concerti, ho dovuto chiudere tutto. Dunque, un'azienda che finisce perché coinvolto in un'inchiesta che ci mette 8 anni per arrivare solamente alla sentenza di primo grado. Resto amareggiato, dice Muttoni, per un processo che era un po' costruito, ma soddisfatto per come è finita. Dice: adesso sono un pensionato, Gaia, mia nipote, è il centro della mia vita, però se non ci fosse stato tutto questo avrei continuato a lavorare. E che dire naturalmente della vicenda di Erba, perché poi tocca anche le corde personali. Oggi a pagina 15 del Quotidiano Nazionale, Pietro Castagna, uno dei fratelli di Raffaella Castagna, uccisa l'11 dicembre da Rosa Bazzi, Olindo Romano, che sterminarono e uccisero anche il figlio Youssef, la madre Paola Galli, viene intervistato oggi appunto a pagina 15 da Paola Pioppi. E dice: non sarà mai finita, diventerà argomento eterno per terrapiattisti e negazionisti, per gli amanti del complottismo. La sentenza di Cassazione non mi ha stupito né sorpreso, perché si è detto che il processo non si rifarà, i colpevoli sono loro. Chi ha letto gli atti sapeva che l'esito non poteva essere questo, ma il circo mediatico che mi ha colpito e coinvolto, il fango lanciato contro di me, ma anche contro persone come Luciano Gallorini, ex comandante dei Carabinieri di Erba, anche oggi non riesco a capire come le persone possano essere così ingenue da credere a certe cose. È così quando la giustizia è anche lenta, come in questi casi. Una pausa.
24 mattino.
Siamo sicuri che in Italia, se uno ha due cognomi, può ne scegliere uno a 18 anni, poi se deve fare una ricerca per dei documenti riesce a ritrovare tutto. Oggi se uno ha solo un doppio nome e non lo trascrive da tutte le parti o da qualche parte viene perso, già non si risale più alla documentazione completa. Non so se sarebbe così semplice, almeno qui da noi, non so se ne siamo ancora in grado.
Altro punto ironico dello zainetto della sopravvivenza è il contante. Cioè, fino ad ora anche la comunità europea ha spinto la moneta digitale, le carte e tutto il resto, e ora ci dice che per sopravvivere almeno 72 ore in caso di emergenza ci vuole il contante.
Vabbè, però caro ascoltatore, lo considera esattamente una razione d'emergenza, e quello è proprio quello il punto. Cioè dice, se non funzionano le linee elettriche, non è detto che le carte di credito funzionino, evidentemente devi avere il contante. Vabbè, usciamo dal kit. Prima di andare a un paio di questioni interessanti che trovate oggi sul rapporto, diciamo, quantomeno dialettico del ministro Schillaci con le regioni sul tema delle liste d'attesa, resterei ancora un momento nelle aule di giustizia, però per alimentare il mio feticismo per le pagine di Norme e Tributi. Siamo a pagina 45 del Sole 24 Ore. Giuseppe Bulgarini Delci ci racconta di questa sentenza della Corte di Cassazione che dice che è legittimo criticare la propria azienda su una piattaforma online. Cosa è successo? Un'azienda aveva aperto un profilo su Google My Business, un profilo accessibile non solo ai dipendenti, ma anche ai fornitori, ai clienti, alle stesse aziende concorrenti. Il lavoratore lo aveva utilizzato per pubblicare il messaggio, aveva messo una stella di recensione e poi nel messaggio aveva scritto "perdete ogni speranza" e a seguire i puntini. L'azienda decide di licenziarlo. Il lavoratore impugna, esito favorevole in primo grado, la Corte d'Appello ribalta la sentenza osservando che il messaggio veicolato sul profilo del datore e il punteggio negativo erano espressione di una consapevole denigrazione, integrando gli estremi della diffamazione aggravata. Non è dello stesso avviso la Suprema Corte, per la quale l'espressione oggetto di addebito disciplinare "perdete ogni speranza" e il punteggio costituivano legittimo esercizio di critica. La Cassazione si appella e fa riferimento allo Statuto dei Lavoratori, articolo 1, che riconferma il diritto dei dipendenti a manifestare liberamente il proprio pensiero nei luoghi in cui viene esercitata la prestazione. Liberi tutti, ve l'ha detto la Cassazione, anche se la Cassazione dice che bisogna farlo in maniera, diciamo, equilibrata, non volgare, tutto quello che potete immaginare. Però ecco qua, il ministro Schillaci per la seconda volta in pochi mesi richiama le regioni sulle liste d'attesa. Ne scrive Marzio Bartoloni a pagina 9 del Sole 24 Ore. Ne parla come di un ministro che perde la pazienza, Bartoloni, mettendo nel mirino soprattutto quelle finora inadempienti sul piano contro le liste d'attesa entrato in vigore lo scorso agosto e ancora in gran parte al palo in molte zone d'Italia. Scrive in questa lettera Schillaci: il 27% delle strutture sanitarie presenta ancora irregolarità gravi, persistono agende chiuse arbitrariamente, liste gonfiate, sistemi di prenotazione frammentati e pratiche opache che ostacolano l'accesso alle cure, troppe situazioni indegne, un quadro che non possiamo più tollerare. Molto duro, sollecita tutte le regioni ad adempiere con effetto immediato agli obblighi previsti, anche perché non mancano casi di regioni virtuose come il Lazio, scrive Bartoloni. Lo scontro aperto si inserisce in un tema più ampio, c'è anche la riforma dei medici di famiglia evocata più volte dallo stesso Schillaci, ma rimasta incastrata perché non si riesce, dopo mesi di colloqui, a trovare la quadra sul loro ingresso nelle nuove case di comunità. Ancora nella lettera di Schillaci. Medici che si rifiutano di rendere disponibili le proprie agende di lavoro al sistema di prenotazione unificato. Professionisti che limitano la propria attività nel servizio pubblico privilegiando quella privata in intramenia, creando così un sistema a due velocità. Dirigenti che non esercitano i dovuti controlli sulle situazioni che le ispezioni del NAS hanno dimostrato essere diffuse e sistematiche. Di fatto, e a questo si aggiunge la melina delle regioni che rinviano il via libera al decreto attuativo che disciplina proprio i poteri sostitutivi del Ministero in caso di inadempienze a livello locale. Regioni coinvolte anche dalla ministra Eugenia Roccella, la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, che racconta come il Sole 24 Ore a pagina 2 con Flavia Landolfo e Emanuela Perrone ha nel piano per la natalità ha inserito la ministra Roccella una proposta che ha mandato alle regioni nella quale si ipotizza l'utilizzo dei centri per la famiglia. I centri per la famiglia che esistono già e sono stati poco utilizzati, che devono diventare, ve lo leggo così com'è perché poi andare, hub del territorio, family welfare manager, angeli per i neogenitori nei primi 1000 giorni di vita dei bambini. È il piano per la famiglia 2025-2027. Si prevedono anche altre cose. Uno studio sull'assegno unico, il bonus asili nido e nuovi congedi per verificare e valutare quanto abbiano inciso sulle scelte della natalità e poi un altro sui giovani della generazione Z, sempre più lontani dai progetti di genitorialità. La parte estera della giornata, nonostante le molte pagine dedicate, è poco ricca. C'è certamente la questione dei dazi, ci arriviamo tra un attimo con il nostro direttore Fabio Tamburini, oltre che sul tema di apertura del Sole, che vi dicevo è quello dei crediti che non si riescono ad esigere, i crediti che non si possono più incassare. Si compone di della vicenda il cosiddetto Chatgate, del quale anche là abbiamo parlato ampiamente. Non ci sono particolari novità se non una pressione forte che sale su questi alti vertici dell'amministrazione americana per l'imprudenza e anche la violazione della legge nell'aver inserito un giornalista in una chat che conteneva informazioni segretate o che non avrebbero dovuto essere diffuse. Il tutto si collega alla questione degli UTI. Ho trovato interessante questo pezzo di Angelo Vaccariello che trovate sul Riformista a pagina 4, che si intitola così: Vance sarà pure rude, ma ha ragione, l'Europa non fa abbastanza nel Mar Rosso. Qual è l'argomento? Che oltre il 50% delle merci che transitano per il canale di Suez è destinato al nostro continente, per gli Stati Uniti è una quota marginale. Di fatto l'Europa ha affidato alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti le azioni di attacco nei confronti degli UTI e si limita a una passiva difesa delle navi. Scrive Vaccariello: quando si parla di difesa comune, molti europei sembrano non comprendere che proteggere gli interessi commerciali del continente rientra proprio in quest'ottica. È come se il mercato più ricco del mondo, come amano definirsi a Bruxelles, non si renda conto che la protezione dei propri interessi strategici sia prioritaria. Perché dunque gli Stati Uniti dovrebbero difendere le rotte commerciali di un'area concorrente? Com'è possibile che la difesa degli UTI sia affidata a Londra e Washington, mentre da noi non ci si ponga la questione? L'Unione deve darsi una svegliata. Il poliziotto globale, cioè gli Stati Uniti, si è stancato di agire gratis, che la cosa ci piaccia o meno. Oggi poi ci sarà il vertice dei volenterosi a Parigi. Qua la questione è molto rapida. Segnalo solamente che secondo quello che scrive Tommaso Ciriaco su Repubblica da Parigi, una delle ipotesi in campo per l'Italia, che non vuole mettere uomini sul terreno, come sappiamo, è di mandare degli addestratori per aiutare gli ucraini da una parte, e dall'altra parte si potrebbe convergere per così dire su un rafforzamento dello schieramento dei partner europei dell'alleanza Atlantica nelle basi in Romania, quindi una sorta di copertura del fronte est. Il traffico.
24 mattino.
E buongiorno al nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Core, Fabio Tamburini. Caro Fabio, eccoci qua.
Eccolo qui, allora. In gergo militaresco che adesso va molto di moda, sull'attenti.
Sull'attenti, presente. Senti Fabio, puoi immaginare il dolore che ho provato, che avranno provato molti ascoltatori nel guardare oggi la prima pagina del Sole 24 Ore e scoprire che abbiamo perso 538 miliardi negli ultimi 20 anni. Sono le tasse non pagate che lo Stato non è riuscito a riscuotere.
Caro Simone, perdo sangue a catinelle. Perché davvero questo è un affronto per gli italiani che pagano le tasse. Italiani che pagate le tasse, unitevi, mi verrebbe da dire, alzate la testa, perché questa situazione è davvero impossibile da perpetuare. Ribellarsi è giusto a questa situazione di profonda ingiustizia, ma 500 miliardi, ma è tanta roba. Pensate cosa si sarebbe potuto fare con tutti quei soldi. Ed è ingiusto dare la colpa all'attuale gestione di chi governa il fisco o allo stesso governo. Qui ci sono responsabilità che si perpetuano negli ultimi 20 anni. È una cosa incredibile quello che è successo, che sta succedendo, e purtroppo se gli italiani non rialzano la testa, parlo degli italiani che pagano le tasse, continuerà così, perché ce n'è altrettanti che andranno in fumo. Certo. E non lo possiamo accettare.
Sì, sì,
è un'ingiustizia.
Sono 65 miliardi all'anno, secondo quello che scrivono Marco Mobili e Gianni Trovati. Se può essere più interessante per gli ascoltatori, si tratta di 18 milioni al giorno, domeniche comprese, che si vanno a accumulare in questo sistema, in questo armadio fiscale, in questo come lo vogliamo definire, no? Magazzino fiscale, ecco, non mi veniva la parola, magazzino fiscale, così viene chiamato, nel quale ci sono tantissime cose non pagate. E poi,
Ora di dire basta da parte di chi le tasse le paga. C'è gente che paga tasse del 50-60% su quello che guadagna, comincia a lavorare per se stesso in luglio-agosto. Sì. Ma vi rendete conto di che cosa significa questo? Ma basta.
Senti, e poi Fabio, c'è anche un'incapacità italiana di interlacciare i dati, cioè scoprire solo oggi, tanto per dare un'idea, che una parte consistente di questi crediti che non si possono più esigere, non si possono più esigere perché per esempio il debitore è morto, e tu lo scopri sostanzialmente adesso, perché di fatto l'agenzia delle entrate o chi si occupa della riscossione non intreccia i dati, forse con l'anagrafe, non sappiamo esattamente, ha dell'incredibile.
No, non è incredibile, è il difetto della democrazia, perché questo è un paese che ha 100 miliardi più o meno, che poi sono 100, saranno 90, di evasione all'anno, di economia sommersa, di economia in nero, e tutti si mettono le bende sugli occhi e fanno finta di non vedere, e qui non c'è distinzione centrosinistra, centrodestra, tecnici, tutti hanno fatto così. Ma c'è una ragione molto semplice: è il difetto della democrazia. Siccome a evadere sono in molti, siccome alla democrazia, alla resa dei conti, poi si va alla conta dei voti, e allora è meglio far finta di non vedere, perché sennò alle prossime elezioni la gente non ti vota. Però non si può assistere a questo scempio senza alzare la voce. È venuto il momento di farlo, anzi è troppo tardi. Ma voi pensate, con tutta la fatica che si fa, con quel povero ministro dell'economia Giorgetti che ogni giorno fa i miracoli per cercare di far quadrare i conti, e vanno in fumo 500 miliardi, ma di che cosa stiamo parlando?
Senti Fabio, ti porterei anche sull'altro grande tema economico di giornata, che è senza dubbio quello dei dazi, con ancora qualche perplessità, qualche dubbio su quello che succederà effettivamente il 2 aprile, che dovrebbe essere quello che Trump ha definito il giorno della liberazione, ed è appunto il giorno nel quale scatteranno una serie di dazi su una serie di prodotti. Ieri si è avuto un chiarimento, almeno apparente, poi vedremo nella sostanza, per quanto riguarda le auto.
Io devo fare i complimenti, sono il direttore di Radio 24, ma ammetto il peccato, non so chi ha inventato metti la cera, togli la cera, sì, metti il dazio, togli il bazio.
Sono
devo
stato
fargli
io,
i complimenti.
Sono stato io.
Sei stato tu, Simone. Bravo, bravo, bravo. Non ti licenzio più.
Va benissimo.
Non dico che ti promuovo, ma non ti licenzio più. È fantastica questa roba. Mo li ha messi, vediamo cosa succede. Devo dire che però a me non piace molto, perché è un po' questo modo di portarsi, quello della nuova amministrazione americana, ha l'impronta del bullismo, della forza, della prova di forza. Ma io ritengo che debba prevalere la ragione, il confronto, non deve prevalere l'atto di forza. Ma che società è? Noi non siamo nel Far West, dove chi è più forte, chi spara per primo vince. Ma di che cosa stiamo parlando? Questa è pura barbaria. Se c'è un problema lo si affronta, ci si confronta. Cioè, adesso l'ultima di ieri è: la Groenlandia sarà nostra, vogliamo la Groenlandia. Ma che vuol dire? Ma di che stiamo a parlare? Ma ti rendi conto? Quello è un paese, è un territorio, c'ha degli abitanti, gli Inuit, è della Danimarca. Ma di che la voglio? Ma a me da piccolo mi dicevano sempre: l'erba voglio non cresce neanche nel giardino del re. Ecco, l'erba voglio non cresce neanche nel giardino del Trump. Vuole la Groenlandia, ma che discorso è? Sì. Allora noi vogliamo la Svizzera, oppure la Francia vuole un pezzo della Spagna.
Per carità.
Limitiamoci,
magari solo il Ticino. Senti Fabio, allora a onor del vero, l'avevo lanciata io questa cosa e poi come al solito gli ascoltatori sono venuti in soccorso.
Tu conosci economia, Danielson? Metti dazio, togli dazio. Metti dazio, togli dazio.
E meno male, e meno male che ci sono gli ascoltatori. Non sempre, però meno
nella
male
vita bisogna anche divertirsi.
Sì, un pochino, sì.
Bisogna, in tempi in cui soffiano venti di guerra, bisogna riscoprire l'ironia.
Sì.
Caro, il fatto di seppellire l'avversario con una risata.
Sì.
Riflettiamo su queste parole, gli ascoltatori riflettano su queste parole. L'ironia, la risata è un'arma formidabile, perché fa sentire l'avversario nudo.
Sì, e un po' aiuta anche noi. Caro Fabio, noi ci sentiamo giovedì prossimo, eh. Buona giornata.
Metti la cera, togli la cera. Bravo Simone.
Grazie.
Una medaglietta a Simone.
Ci sentiamo giovedì prossimo, GR, a dopo.